Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Accogliamo oggi tra noi Bijoy, che avete già conosciuto questa primavera durante il tempo di Pasqua, è stato con noi, sta studiando in seminario a Roma, condividerà qua con noi qualche giorno durante queste festività e siamo grati sin d'ora per il suo servizio. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati e affidiamoci alla misericordia del Signore. Ricordiamo che al termine della celebrazione riceveremo anche l'indulgenza plenaria. Signore Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Cristo Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison.
Christe eleison.
Signore Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison.
Kyrie
eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Molte persone hanno detto e dicono tuttora di parlare con gli angeli. Molti di loro sono persone con problemi psicologici, che scambiano le allucinazioni per visioni divine. Altri, però, sembrano essere persone molto serie, come Padre Pio, come Santa Gemma Galgani, come Anna Caterina Emmerich, come padre Edward Lamy e come San Bernardo di Chiaravalle, come Emanuel Swedenborg. Tra questi, quello che ha attirato di più la mia attenzione è proprio quest'ultimo, se non altro perché si chiama come me, quindi un po' di sano narcisismo non guasta mai. Swedenborg è uno svedese nato alla fine del 1600 che dopo la laurea in filosofia a 21 anni si dedicò con successo allo studio delle scienze come la chimica, l'anatomia, la matematica, la filomazia, la meccanica, l'ingegneria, la musicologia, l'alchimia, eccetera, eccetera. Era anche un inventore, un politico e parlava fluentemente 12 lingue. È praticamente il ritratto di Suor Virna. All'età di 56 anni cominciò a fare sogni nei quali diceva di parlare con i personaggi della Bibbia, come Mosè e Gesù, e cominciò a studiare anche teologia. Scrisse una cinquantina di libri e diceva di comunicare con gli angeli faccia a faccia, come si parla da uomo a uomo. E questi angeli lo introdussero nel cielo, ed essendo lui poi uno scienziato, descrisse con dettagli molto accurati tutte le esperienze divine vissute. Questo gli procurò una condanna dalla Chiesa luterana, alla quale apparteneva. Molte delle sue idee furono condannate, ma lui non venne mai condannato dalla Chiesa luterana, tanto è vero che Swedenborg è sepolto nella cattedrale luterana di Uppsala, è una città a nord di Stoccolma, in Svezia. Lui insisteva molto sul libero arbitrio. Parlare con gli angeli lo aveva davvero un po' sollecitato a questo. Sta all'uomo decidere se ascoltare gli angeli o i demoni. E sta a noi non limitarsi semplicemente a fare della nostra fede una morale, ma ad usare l'intelligenza per comprendere quello in cui crediamo. Il Vangelo di oggi ci parla di persone che hanno parlato con gli angeli e sono i pastori. E di fronte a questo si misero senza indugio alla ricerca di Gesù e poi, una volta incontrato il Signore, se ne tornano a casa con gioia. In questo Vangelo Luca ci descrive le tre dimensioni della fede che troviamo in tutte le grandi vocazioni della Bibbia. La prima dimensione, potremmo dire così, è quella teologica, è quella cioè che riguarda una chiamata e quindi un ascolto. La fede deriva da una chiamata, la fede deriva dal fatto che hai ascoltato. Gli angeli annunciano ai pastori il fatto miracoloso della nascita di Gesù. Ogni chiamata però esige un ascolto. I pastori avrebbero potuto fare orecchi da mercante, non interessarsi, non ascoltare, invece si mettono a tendere l'orecchio. Poi c'è una seconda dimensione della nostra fede, che è quella etica. La dimensione teologica ascolta, la dimensione etica cammina, cioè quella che esige una risposta, un'azione. Non basta ascoltare che Gesù è nato, bisogna mettersi alla sua ricerca e i pastori infatti partirono senza indugio e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Ma non basta neppure ascoltare la chiamata e mettersi in azione. C'è una terza dimensione della nostra fede, una dimensione che è fondamentale, che è quella che Swedenborg chiama la dimensione estetica. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. E cioè se ne tornarono pieni di gioia, cantando e benedicendo Dio, come faremo noi tra poco, che canteremo insieme il Te Deum, che è un grande inno di benedizione per le opere di Dio. Queste tre dimensioni allora sono tre verbi: ascoltare, fare, o se preferite cercare, e esultare. Tutte e tre queste dimensioni servono, tutte e tre compongono la fede. Noi, se siamo qui, siamo sicuramente passati attraverso la prima dimensione. Abbiamo ascoltato la chiamata di Dio che ci ha rivolto attraverso i suoi angeli, cioè i nostri genitori, i catechisti, i sacerdoti, le suore, gli insegnanti, gli amici, tutti quelli che ci hanno parlato di Dio. Siamo passati probabilmente anche attraverso la seconda dimensione della fede. Abbiamo risposto a una chiamata, diventando cristiani, ascoltando la parola, ricevendo i sacramenti, cercando di mettere in pratica il Vangelo, studiando, lavorando onestamente, crescendo una famiglia, aiutando gli altri, imparando 12 lingue, come suorvirla. Eppure queste prime due dimensioni, pur essendo fondamentali, non sono sufficienti. Ci vuole anche la terza dimensione, esultare, la gioia di essere cristiani. Se ci pensate, Maria, dopo che ha ascoltato l'annuncio dell'angelo, fa due cose: si mette in cammino, va da Elisabetta per darle una mano e appena le due donne si salutano la Madonna canta il Magnificat, esulta. Elisabetta esulta, il bambino ha danzato dentro di me quando mi hai salutata. È interessante, i pastori, l'abbiamo appena detto, dopo aver ascoltato l'annuncio vanno, trovano il bambino, tornano a casa lodando Dio. E noi? Noi ascoltiamo, noi ci muoviamo, ma noi siamo un po' contenti? di essere cristiani. Perché, capite, è una dimensione fondamentale e conseguente alle prime due. Capite, che ce ne facciamo di una persona che ha risposto alla mia richiesta «mi vuoi sposare?» e magari ci ha anche sposato. Pensa che fortuna che abbiamo avuto, ci ha anche detto di sì. Eppure tutte le volte che sta con noi è infelice. Tutte le volte che ci vede gli viene il muso. Tutte le volte che ci vede è arrabbiata. Che ce ne facciamo di una persona che dice di essere nostro amico o nostra amica, ma non vuole mai uscire con noi o conversare con noi, e quando lo fa è sempre triste e non vede l'ora di andarsene? Che ce ne facciamo di un parroco che magari ha ascoltato la chiamata, lo hanno perfino ordinato, e poi quando lo incontriamo è sempre acido, è sempre scostante, è sempre di cattivo umore? Che ce ne facciamo di uno che è diventato cristiano, partecipa alle celebrazioni, ma è sempre distratto, non vede l'ora che finiscono? Adesso, visto che ho detto questa cosa, so che nessuno di voi guarderà l'orologio in questo momento, ma so che il pensiero c'è lo stesso, eh? E quindi siamo alla fine del 2025 e siamo pronti a fare i propositi per l'anno nuovo. Io non metto becco, sì, ma li manteniamo, non li manteniamo, li manterremo, non li manterremo. Non fate propositi gastronomici, almeno per un po' di giorni, aspettate almeno che passi l'Epifania, potrebbero essere imbarazzanti. Però ecco, visto che non avevo niente da fare mentre scrivevo l'omelia, io vi propongo tre propositi per il 2026, con la libertà di farli o di non farli, eventualmente farete i commenti a Don Giso e a Don Guido, ecco, a tempo opportuno. Primo proposito per l'anno nuovo: cerca di essere cristiano, virgola, ma anche un cristiano felice. Un modo di essere felici, secondo la Bibbia, è dare felicità agli altri, prestando loro attenzione, ascoltandoli, elogiandoli, benedicendoli, andando incontro e aiutandoli nei limiti delle nostre possibilità. Questa è una terapia efficace per essere felici. Secondo proposito, prova quest'anno a imparare una cosa nuova. Non necessariamente un'altra lingua, non in questo senso, però capite, tutta la vita, dice il Vangelo, è apprendimento. Lo Spirito continua a insegnare a ciascuno di noi. Qual è una cosa nuova che potresti imparare quest'anno, che vorresti imparare, che ti toglie dalla tua routine, dalle cose che sai fare benissimo, sempre quelle, costantemente, che ti danno un sacco di sicurezza, che ti danno un sacco di piacere e che ti rendono un sacco una macchina? Prova a fare il proposito: vorrei imparare qualcosa di nuovo quest'anno. Cosa potrebbe essere? Non so, un suggerimento per Giso e Guido: vorrei imparare a essere vescovo. È un bel proposito, è un bel insegnamento. Ultima cosa, e ho veramente finito: vorrei vedere e ascoltare gli angeli che incrociamo e incrocio nella mia vita, come hanno fatto Maria, Giuseppe, i pastori, come ha fatto anche Swedenborg, lo scienziato che parlava con gli angeli, il quale disse: lo spirito interiore di una persona amorevole è un angelo del cielo, e mentre viviamo nel corpo siamo anche in compagnia di angeli, anche se non ne siamo consapevoli, e una volta liberati dal corpo ci uniamo a loro. E non dimentichiamoci mai che, come disse qualcuno, a volte per vedere bene bisogna sognare, bisogna chiudere gli occhi. Buona fine 2025, con i propositi che avete già pensato, buon inizio 2026. Il Signore vi faccia la grazia di essere un po' contenti di essere quello che siete, di essere un po' contenti di essere la sua Chiesa.